Un discorso qui sul sagrato, sulle tasse, non sembrerebbe così importante da metterlo al centro del Vangelo della domenica, no? Sembra. In realtà questa discussione, questa trappola sulle tasse è l'occasione per conoscere ancora una volta più in profondità Gesù, il suo Vangelo, e per capire come girano tante cose tra gli uomini. Il Vangelo riguarda tutto. Avete presente, per esempio, noi diciamo la messa è un conto, il pranzo di mezzogiorno è un altro. E invece il Vangelo fa vedere che quando Gesù va a pranzo in certe case, il Vangelo c'entra, va nelle case il Vangelo. E allora questo tratto del Vangelo in cui Gesù è in qualche maniera messo al muro, circuito, messo in difficoltà su una questione delicata come quella della politica, in definitiva è questo il discorso, del rapporto tra religione e politica. E chi lo mette al muro? Dunque gli erodiani e i discepoli dei farisei. Sono persone molto religiose, che sognerebbero anche di cacciar via il potere romano. E però poi vedremo in tasca hanno i soldi di Roma. Quindi vorrebbero in qualche maniera che la religione fosse autonoma. E in pratica poi con la politica ci vanno abbastanza d'accordo, no, questi. E la faccenda non è che gli ne interessi tanto di cosa pensa Gesù sulla politica, è che Gesù gli dà fastidio proprio su tutto, a questi, no? Nel senso che proprio sulle questioni di fondo, riguardo alla maniera di concepire l'uomo e i rapporti umani, che in qualche maniera è la cosa che sta sopra la religione e la politica, come si trattano gli uomini tra loro. E questa faccenda riguarda Dio, appunto. Ma su queste faccende, sull'idea di uomo e di Dio, Gesù dà proprio fastidio, sia ai romani, sia a questi uomini della religione. Difatti il processo finale sarà condotto da questi, no? E approfittano, cercano di sfruttare la franchezza di Gesù. Lo sanno. Sanno, il Vangelo lo riportano, che è un maestro veritiero, che insegna la via di Dio secondo verità e non guarda in faccia a nessuno, non ha soggezione di nessuno. E allora pensano di incastrarlo mettendolo contro o la politica, contro Cesare, o contro il popolo. Sai, sono suscettibili su quelle cose lì. Dunque, gli chiedono: è lecito dal punto di vista religioso pagare la tassa all'imperatore? Beh, Gesù ovviamente dice di sì, ma per dimostrare che la domanda è falsa, no, che è ipocrisia, gli dice: ma tira fuori i soldi che hai in tasca. Gli fa tirar fuori una moneta romana e sulla moneta c'è, lo sappiamo, c'è il busto dell'imperatore coronato come un dio, e sotto c'è scritto Tiberio Cesare, figlio del dio Augusto, figlio del divino Augusto. E Gesù diceva, quella moneta lì è sua, di Augusto, no? E però dice, tu però ti ricordi che tu sei immagine di Dio, che non puoi venderti a un'altra immagine. Non devi rappresentare le immagini, perché c'è il pericolo di idolatria. Cioè per questa gente era evidente, per noi è un po' più difficile, no? Cioè si sa che per il Vecchio Testamento, appunto, in realtà c'è la proibizione delle immagini, perché si prestano appunto all'idolatria. È come se Gesù, spostando il problema, dicesse: la moneta imperiale porta l'immagine di Cesare, ma l'uomo, quindi tu, quindi Cesare, quindi tuo padre, quindi tuo figlio, quindi tutti, l'uomo è immagine di Dio. Non è immagine di un altro uomo. rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare. Come se dicesse, le tasse si pagano, ragazzi. La politica è una cosa al suo livello seria, da rispettare. Il potere è legittimo. Se è legittimo, il potere è legittimo. E però a Dio quel che è di Dio. E cioè la tua coscienza, il tuo essere immagine di Dio. Come a dire, non dare a Cesare ciò che è di Dio, non vendere l'anima. Perché in coscienza sei davanti a Dio, come lo è Cesare. No. Questo mi sembra così una ripresa di questo testo, no? Mi pare evidente. Come. Possiamo cercare di fare qualche riflessione che ci aiuti ad avere qualche criterio anche noi in situazioni come le nostre, nelle quali la politica, come vedete, è molto complicata, è in una situazione di grande difficoltà, no? E d'altra parte la nostra coscienza, e anche la nostra coscienza di cattolici, è molto complicata, è confusa, è incerta, no? Possiamo trovare in questo riferimento qualche criterio, e io direi in partenza di scavalcare una soluzione che noi, quando le cose sono complicate, adottiamo per semplificare le cose, ma invece di semplificarle poi invece vedrete che si complicano molto di più. Cioè, di solito noi citiamo questa frase, date a Cesare quel che è di Cesare, Dio, come se fosse chiara, no? E quindi come se tutti i problemi che in tutta la storia si sollevano tra religione e politica, basta guardare la storia del cristianesimo, no? È sempre stato, dalle persecuzioni al Sacro Impero Romano, alla Chiesa Rinascimentale, agli stati moderni, ai concordati, alle lotte di religione. Ma i problemi appunto tra religione e politica non è che vengono inventati. Appunto, basta guardare tutti i problemi che incessantemente sorgono tra le religioni e la politica, anche oggi appunto i fondamentalismi, la violenza della religione, ma anche nella coscienza di ciascuno, perché io appunto sento che sta roba qui non è facile, il fatto di volermi ispirare al Vangelo e il fatto di voler partecipare alla costruzione comune della città e alla concordia tra i diversi, no? Allora, tante volte, superficialmente, si crede di scavalcare il problema separando fede e politica. La religione è una cosa, la politica è un'altra. Cioè? Non ho capito bene. Meglio, ho capito che la distinzione è importante, che le due cose non coincidono, che hanno finalità diverse, perché la religione vuol dire mettersi d'accordo con Dio in coscienza, cercare di diventare santi, figli di Dio, salvare la vita obbedendo a Dio, questa è la religione. E invece la politica cerca appunto di garantire le condizioni sociali del diritto e dei rapporti sociali che garantiscono il rispetto tra le persone, soprattutto i più fragili, che cerchi la concordia tra diverse teste che abitano una stessa città, che garantisca la giustizia e l'amicizia tra i cittadini. Sono due finalità diverse. Cioè, la politica serve a cercare di non ammazzarci e di stare il più decentemente possibile tra noi nella città umana. Invece, certo che è giusto, la religione ci vuol portare in paradiso. O se volete vuol portare Dio qui, il regno di Dio appunto, hanno finalità diverse e hanno anche strumenti diversi. Per esempio noi stamattina facciamo la comunione, ascoltiamo il Vangelo, mica studiamo le questioni che un governo deve affrontare, no? O che le società internazionali devono affrontare. Quindi hanno finalità diverse, hanno strade e mezzi diversi, ma sono realtà distinte, ma non separate, perché una è inclusa nell'altra. La città di Dio, diciamo la frase, che però fa capire appunto, la città di Dio si prepara nella città umana. Se volete, un'altra traduzione, no? La salvezza non è la salvezza dell'anima, è la resurrezione dei corpi. E quindi come mangio, come costruisco la città, come stabilisco i rapporti con gli altri, come appunto vivo, come rendo umana questa città, è questa vita in quanto è resa umana che viene salvata, il corpo che viene risorto, è la vita che io ho costruito qui, quindi non è indifferente, non è che io prendo l'assicurazione di andare in paradiso e poi qui faccio quel che voglio. Non va niente in paradiso se non lo trasformo qui già in umanità. E l'amore del prossimo, in cui si esprime tutto il Vangelo, la fede, l'accoglienza del Vangelo, l'amore del prossimo ha un'espressione alta, forse la più alta, anche se la più difficile, nell'amore politico. L'amore alla politica è un'espressione della carità, ma tutti i papi recenti continuano a dire queste cose. Anche l'ultima enciclica del Papa continua a dire questa cosa qui, che per i cattolici la politica deve diventare un aspetto fondamentale della loro carità al prossimo. Come si fa a dire allora sono due cose separate? Tra l'altro la posizione, chiamiamola spiritualistica, che dice niente politica, no, chiesa l'anima. Questa posizione spiritualistica nasconde spesso la volontà di tenere insindacabili i rapporti umani. Non si discute, capito? Io faccio quel che voglio. E a livello pubblico spesso c'è la strumentalizzazione della politica. Cioè vado dietro la politica che difende le cose della religione. Non mi preoccupo del bene comune. Mi preoccupo della Chiesa, virgolette. Di una certa Chiesa, no? Allora, queste posizioni, diciamo, separatiste, che dicono la religione è una cosa, la politica è un'altra, sono appunto già in partenza esclusive. E tutto ciò che è esclusivo è aggressivo. La violenza nasce dall'esclusione. Questo e l'altro, questo è cattolico, questo è evangelico, e è l'unione delle cose, è l'alleanza, non l'esclusione, no. Ma appunto queste posizioni separatiste, politiche da una parte, perché poi anche la politica fa sto gioco di essere assoluta e di usare la religione, o queste soluzioni spiritualistiche che utilizzano soltanto la politica, non la rispettano. Si vede chiaramente nei Vangeli, nella sorte di Gesù. La fine che fa Gesù è proprio esemplare di questa violenza nascosta nella religione e nella politica. Adesso non c'è tempo, io spero che accettiate in fondo questi spunti per lavorarci, ma guardate che sono cose che stanno proprio nel cuore, non sto facendo un discorso sociale, sto facendo un discorso sul Vangelo. Proprio Gesù, che ha rifiutato la confusione tra Cesare e Dio e ha richiamato il primato dell'uomo, dell'immagine di Dio che l'uomo porta nel cuore, perché sopra o di mezzo il ponte tra religione e politica è l'uomo, il rispetto dell'uomo, il sostegno all'uomo, la relazione tra gli uomini. Questo giudica la religione e la politica, questo è ciò di cui Dio si preoccupa, l'uomo. Perciò giustamente si preoccupa che costruiamo bene la famiglia, costruiamo bene la religione, costruiamo bene la politica, certo, perché si preoccupa dell'uomo. È questo che mette in comune le due cose. Proprio Gesù, che ha rifiutato la confusione tra Cesare e Dio e ha richiamato il primato dell'uomo, dell'immagine di Dio che l'uomo porta nel cuore, proprio Gesù è stato condannato a morte come un politico per la sua pretesa di farsi re, perché voleva giudicare la politica e la religione, in sostanza. L'accusa è evidentemente pretestuosa, lo sanno anche loro, ma è resa possibile dal fatto che il messaggio di Gesù non riguarda solo una religione staccata dai rapporti tra gli uomini, non si rivolge a un'anima separata dalla storia, ma si riferisce proprio a un ordine nuovo di rapporti umani, a un modo di essere uomini, di trattare i poveri, di trattare le persone, no? Ha un modo di essere uomini che si realizza in una maniera nella quale Gesù riconosce il regno di Dio. Il regno di Dio chiede rapporti umani così. Non me la fai bere né con la politica né con la religione. Un modo di essere uomini in cui si realizza il regno di Dio e a cui ciascuno di noi, sia che abbia il cappello in quella stanza, in quest'altra, sia che sia in chiesa, che sia fuori, che sia al Parlamento, che sia in uno stadio, che... ciascuno di noi, in tutto ciò che fa, in tutto ciò che incontra, in ogni sfera di vita in cui si trova, è chiamato a convertirsi al regno di Dio, che è l'amore del prossimo, è il rispetto del prossimo, è sollevare il caduto, capito? Questo è il regno di Dio. L'hanno messo in croce perché diceva queste cose qui che ti danno fastidio. Ma pretende di essere re. Certo che pretende di essere re Dio. Dio non è che dici tu occupi questo settore, il resto è mio. Cioè, il mondo della nostra vita non è diviso in due, da una parte Cesare e dall'altra Dio. Dio non è un settore della vita, Dio e Cesare non si dividono la sovranità sulla vita umana. Abbiamo sentito, no? Sovrano è uno solo, Dio, egli è unico. E tu dunque lo amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, non un pezzettino. E allora si capisce, no? Dio che governa e conduce il cuore di ciascuno di noi alla nostra vita, governa anche il mondo attraverso Cesare, come una volta attraverso Ciro, diceva la lettura, no? E quindi egli che ci chiede di accogliere il Vangelo e lasciarlo lavorare in noi perché produca un'umanità fraterna, buona tra gli uomini. Perciò ci chiede anche il rispetto e la cura della politica, dell'autorità, del governo politico della città, perché è un elemento importante per la giustizia e il bene comune tra gli uomini. No? Cioè, sto dicendo delle cose strane. E quindi chiudiamo, adesso poi si aprirebbero altri discorsi più mediati, più elaborati, più distinti, ma il Vangelo credo appunto apre questa il cuore, no? E dopo dobbiamo ascoltare i fratelli, discutere, cercare di capire, provare, no? Però questo mi pare decisivo, no? Per questo il Vangelo stesso ci chiede di sostenere la politica attuale, va sostenuta, ragazzi, non va soltanto lasciata lì e poi scelta se ti fa comodo o non ti fa comodo. Queste fragili democrazie moderne, sapete, noi abbiamo deciso di governare la città umana col sistema democratico, che è una cosa splendida, perché vuol dire che quello là in fondo e quello là in fondo e io siamo in qualche maniera tutti responsabili, possiamo tutti dire qualcosa su sta roba. Questa è una cosa bellissima, però sappiamo che funziona soltanto se tutti sono bravi a costruire un confronto, un dialogo, se cercano delle cose comuni da mettere insieme, se no a un certo punto si continua a litigare, ognuno pretende delle cose e non abbiamo più niente in comune. Non sta in piedi una città in questa maniera. Allora dico, la fragilità delle democrazie ci deve vedere, e non soltanto come cattolici per chiedere dei favori, per chiedere la difesa delle cose religiose, ma come religiosi dobbiamo essere preoccupati di sostenere la forza delle democrazie, la loro capacità, anche perché hanno di fronte queste democrazie, lo sappiamo, delle sfide gravissime, no? Queste fragili democrazie che devono affrontare queste grandi sfide chiedono gente generosa, come diceva la preghiera iniziale, per fare la volontà di Dio. Chiediamo al Signore di essere generosi, capito? Intelligenti e generosi, perché Lui ha affidato a noi il mondo. E questo mondo che sta traballando, soprattutto il nostro mondo occidentale, sta traballando. Bisogna che siamo generosi, che non facciamo i superficiali, gli egoisti, no? E per chiudere proprio con una battuta su dove è partito il Vangelo, no? Su pagare le tasse, sapete, tutta questa discussione è partita dal fatto che gli hanno chiesto se era legittimo pagare le tasse. Vedete che non è assurdo dire che è la fede stessa, è la cura per la politica, è il tentativo di affrontare insieme i problemi che ci chiede di essere onesti nel pagare il tributo a Cesare. Non, certo si può discutere come, le forme, ma l'atteggiamento di lealtà fondamentale è un atteggiamento appunto religioso, non so come dire altro, no? Addirittura Paolo nella lettera ai Romani, dove dice siate sottomessi alle autorità costituite, aggiunge e pagate le tasse perché quelli che riscuotono le tasse sono mandati da Dio. Addirittura fa un discorso così che magari è un accorciamento eccessivo del discorso, no? Però alla radice è giusto sto discorso qua. Perché appunto tu le tasse le paghi non per celebrare il divo Cesare, no? E neanche solo perché hai paura delle sanzioni, ma perché pagare le tasse è un'espressione della carità verso il prossimo. E la carità verso il prossimo è la maniera di accogliere il regno di Dio tra noi. Fratelli carissimi, il Signore Gesù è il principio della creazione nuova. In Lui ogni uomo si apre alla giustizia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore.
Per la Chiesa, gli impegni del Ministero Apostolico non la distolgano dalla contemplazione della parola, unica garanzia del suo annuncio. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per coloro che vivono la missione in terre lontane, la loro fede continui ad essere forte e li renda perseveranti anche in mezzo alle difficoltà. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per i governanti, in ogni paese a cui sono preposti, sia riconosciuta, rispettata e favorita la libertà delle coscienze, soprattutto in campo religioso e politico. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Il Signore ha affidato alla nostra responsabilità le cose di questo mondo. Perché con tutti gli uomini liberi cerchiamo i modi per migliorare la vita di tutti. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Concedi a noi, o Padre, il dono della sapienza e fa che la tua Chiesa diventi un segno concreto di un'umanità buona, fondata nella libertà e nella comunione fraterna, per Cristo nostro Signore.
Credo in te, Signore, unico vero Dio,